Due anni fa, il nostro commissario, l'anziano Kimby Clark, ci ha istruiti sul passo di Terzo Nefi che parla degli angeli e dei bambini che furono circondati dal fuoco. Ci ha insegnato che, come insegnanti di religione, anche noi dovremmo essere circondati da quel fuoco santo. Come sapete, c'è un altro racconto nel libro di Mormon che narra di individui circondati da fiamme celesti. Lehi e Nefi erano stati gettati in prigione e viene riferito che erano come se si trovassero in mezzo a un fuoco fiammeggiante. Ed ecco lo Spirito Santo di Dio discese dal cielo e furono riempiti come di fuoco. Il racconto dice anche: e furono riempiti di quella gioia che è ineffabile e piena di gloria. Il mio messaggio oggi è questo: come insegnanti di religione, non dovremmo solo essere circondati dal fuoco, dovremmo anche essere pieni di gioia. Nelle nostre classi gli studenti dovrebbero imparare il piano di felicità, ma dovrebbero anche vedere in noi la prova che il piano funziona, che vivere il Vangelo porta gioia. Nel sogno dell'albero della vita, Lehi fece cenno alla sua famiglia di andare a mangiare di un frutto che era desiderabile per rendere felici. Il suo invito aveva potere e autenticità perché parlava per esperienza. Aveva mangiato il frutto e provato egli stesso tale gioia. Il presidente Gordon Binkley ha detto: è molto importante essere felici in quest'opera. In chiesa abbiamo tante persone tristi perché credo che non abbiano compreso che questo è un Vangelo di felicità. Possiamo avere la felicità di cui ha parlato il presidente Inkley, ricevendo lo Spirito nella nostra vita e poi, come dicono le scritture, vivendo in maniera felice. Vorrei farvi prendere in considerazione alcuni principi che mi hanno aiutato come insegnante religioso a vivere in maniera felice. Non si tratta di idee profonde o nuove, e le menziono con la speranza di aiutare qualcuno a vivere e a insegnare con maggiore gioia. Parlo non solo a coloro che sono insegnanti di religione per professione, ma anche a coloro che, per un certo periodo, vivono come un insegnante dei seminari e degli istituti che è chiamato. Tanti anni fa, lessi una citazione del presidente Spencer W. Kimball che mi preoccupò. Egli disse: afferriamo oggi la felicità, perché sappiate che se non siete felici oggi, potrete non esserlo mai. Ci deve essere un errore, pensai. Che dire del pentimento? Se oggi non sono felice, non posso fare qualcosa per cambiare? Ci ho pensato ancora, e credo che l'intento del messaggio del presidente Kimball fosse questo. Se non siete felici, e se credete di poter essere felici solo se foste in circostanze diverse, potreste non essere mai felici, perché la felicità non è legata alle circostanze. Un autore l'ha espresso in questo modo: tendiamo a credere che se fossimo da qualche altra parte, in vacanza, con un altro compagno, con un lavoro diverso, in una casa diversa, in una situazione differente, in qualche modo saremmo più felici e contenti. Non è vero. La verità è che se avete delle abitudini mentali distruttive o se desiderate continuamente che le cose siano diverse, queste identiche tendenze vi seguirebbero ovunque andaste. Laman e Lemuele pensavano che la loro felicità fosse legata alle circostanze, in particolare a quelle in cui si sentivano più a loro agio. Parlando del loro viaggio nel deserto, dissero: le nostre mogli hanno tribolato, appesantite dalle gravidanze, hanno partorito nel deserto e sofferto ogni cosa, salvo la morte, e sarebbe stato meglio che fossero morte prima di uscire da Gerusalemme, piuttosto che aver sofferto queste afflizioni. Ecco, noi abbiamo sofferto tutti questi anni nel deserto, mentre avremmo potuto goderci le nostre ricchezze e la terra della nostra eredità. Sì, e avremmo potuto essere felici. Ho imparato che la mia felicità non è legata a dove vivo, all'incarico che ricopro, alle persone con cui lavoro, agli studenti che ho o alle opportunità mancate. Non sto dicendo che avere un atteggiamento positivo farà sparire le vostre difficoltà e riempirà la vostra vita di allegria. Le circostanze in cui a volte ci troviamo possono spesso spezzarci il cuore ed essere quasi insostenibili. Rendo tuttavia la mia testimonianza che anche in quelle situazioni può esserci uno spirito mandato dal cielo e una prospettiva che può rendere la vita più gioiosa. Un versetto nel libro di Alma dice: questo è il racconto di Ammon e dei suoi fratelli, i loro viaggi nel paese di Nefi, le loro sofferenze nel paese, i loro dolori e le loro afflizioni e la loro sconfinata gioia. Dolore e gioia non si escludono a vicenda. Come insegnanti appositamente chiamati, potreste desiderare di avere una chiamata diversa. Come insegnanti dipendenti, potreste desiderare di avere un incarico diverso. Va bene desiderare, ma ricordate che la vostra felicità non dipende dalla realizzazione del vostro desiderio. La felicità riguarda il viaggio, non la destinazione. Se vivete la vostra vita pensando che sia una destinazione, non potrete mai essere felici. Come si trova la felicità, quali che siano le circostanze? Non conosco tutte le risposte, ma ve ne offro una importante. La gratitudine ha molto a che fare con il vivere in maniera felice. Il presidente Dieter F. Uchtdorf ha insegnato: sto suggerendo che invece di essere grati per qualcosa, ci concentriamo sull'essere grati nelle nostre circostanze, quali che siano. Questo tipo di gratitudine trascende ogni cosa stia accadendo attorno a noi. Fiorisce con la stessa bellezza tanto nei paesaggi ghiacciati invernali quanto nel piacevole calore estivo. Essere grati nelle nostre circostanze è un atto di fede in Dio. La vera gratitudine è un'espressione di speranza e di testimonianza. Vi offrirò un altro principio che mi ha aiutato a vivere e a insegnare con più gioia. Dopo qualche anno di lavoro, presi la decisione di lasciare seminari e istituti. Giunsi a quella decisione perché non ritenevo di essere un insegnante bravo come quelli che vedevo attorno a me. Vedevo insegnanti capaci di interagire, ben istruiti, divertenti e sicuri di sé. E vedevo poco di tutto, ciò in me stesso. Alla fine non lasciai seminari e istituti, ma continuai la lotta interiore chiedendomi se la mia personalità potesse istruire e aiutare efficacemente gli studenti. Parlando delle nostre personalità uniche, la sorella Pat Holland, moglie dell'anziano Jeffrey R. Holland, ha detto: il nostro Padre Celeste ha bisogno di noi come siamo e come stiamo diventando. Ci ha intenzionalmente resi diversi l'uno dall'altro, in modo che, anche con le nostre imperfezioni, potessimo adempiere i suoi scopi. Raggiungo i più alti picchi di infelicità quando penso di dover fare come gli altri, o ciò che penso che gli altri si aspettino da me. Sono al culmine della felicità quando mi sento a mio agio con me stessa e quando cerco di fare ciò che il mio Padre Celeste ci aspettiamo. Io e il mio Padre Celeste ci aspettiamo. Per molti anni ho provato a confrontare la stessa tranquilla e riflessiva Pat Holland con l'energico, frizzante e comunicativo Jeff Holland e altri con qualità simili. Ho imparato attraverso diversi faticosi errori che non si può avere gioia nell'essere frizzanti se non si è una persona frizzante. È una contraddizione. Ho smesso di considerarmi una fallita. Rinunciare a questo mi ha reso libera di abbracciare il mio modo di essere e la mia personalità e di gioirne. A un certo punto, in qualche modo, il Signore mi ha aiutato a capire che la mia personalità è stata creata in conformità alla missione e ai talenti che Egli mi ha dato. Ho scoperto di avere abbondanti risorse segrete di energia per essere me stessa. Nel momento però in cui cedo nel voler imitare il mio prossimo, mi sento a pezzi e affaticata e mi ritrovo a remare controcorrente. Quando frustriamo il piano che Dio ha per noi, priviamo il mondo e il regno di Dio dei contributi unici che abbiamo da dare. Nell'essere voi stessi, vi offro due avvertimenti. Primo, non sto suggerendo di vivere con l'atteggiamento di chi pensa «sono fatto così». Il presidente Russell M. Nelson ha affermato: «Il Vangelo di Gesù Cristo è un Vangelo di cambiamento». Dovrei desiderare di avere un riscontro da parte dei miei dirigenti su come posso cambiare e allineare meglio la mia personalità e i miei sforzi per raggiungere il mio obiettivo. E, cosa ancora più importante, ho un mandato da parte di Cristo stesso affinché io diventi proprio come Egli è. Non devo però assomigliare agli altri insegnanti. La mia personalità, migliorata dai doni dello Spirito, può offrire un contributo unico all'opera dei seminari e istituti. Secondo avvertimento. Quando arrivai all'ufficio centrale per rivestire un nuovo incarico, il nostro amministratore di allora, l'anziano Johnson, mi invitò nel suo ufficio per darmi istruzioni e consigli. Tra le altre cose disse: non definire te stesso. Io compresi che volessi dire che se avessi mai definito il modo in cui il Signore avrebbe potuto usarmi meglio per svolgere la sua opera, avrei potuto limitare le mie opportunità di crescita e di servizio. Purtroppo, spesso feci proprio ciò per cui mi aveva avvertito. Cercai di fare del mio meglio nell'incarico amministrativo che mi chiese di svolgere, ma in cuor mio mormoravo. Non sono un amministratore, dicevo a me stesso, sono un insegnante, dovrei stare in classe, non seduto alle riunioni. Ci volle un processo lungo e doloroso prima di capire che il mio professato desiderio di insegnare era solo un pretesto che celava il desiderio di soddisfare le mie necessità personali. Passare il tempo con gli studenti e le scritture è molto gratificante. Trascorrere la giornata alle riunioni in cui si discutono le direttive non è proprio la stessa cosa. Questo non è comunque il punto. Svolgo questo lavoro per la gratificazione e la realizzazione personale o lo faccio con occhio rivolto unicamente alla gloria e agli scopi di Dio? Spero che sarete più saggi di quanto non lo sia stato io e che non definirete voi stessi e il modo in cui verrete utilizzati. C'è una felicità singolare che deriva da sottomettersi alla volontà del Padre, come il Salvatore ha ripetutamente insegnato e dimostrato. La questione della sottomissione mi porta a un altro suggerimento che può aiutarci a vivere in maniera felice come insegnanti di religione. Sono certo che la maggior parte di noi vuole sottomettersi alla volontà del Padre Celeste. Diventa più difficile quando ci viene chiesto di sottometterci agli esseri umani qui sulla terra che il Signore utilizza per dirigere la sua opera, che sia in un rione, in un palo o nei seminari e istituti. Durante la mia carriera ho conosciuto molti insegnanti capaci che si sono offesi per le azioni di un dirigente o per una procedura con cui non erano d'accordo. Che l'ingiustizia fosse reale o percepita, questi insegnanti hanno protetto e nutrito il loro dolore al prezzo della loro felicità. Il loro dolore spesso si è trasformato in amarezza che li ha portati alla contesa con gli altri, in particolare con i loro supervisori. L'anziano Neil A. Maxwell una volta scrisse: vivere nella chiesa, e io aggiungerei vivere nei seminari e istituti, significa sperimentare una serie di dirigenti che non sono sempre tutti saggi, maturi e svelti. In molti, infatti, siamo come un mucchio di vecchi pomelli da porta. Parte della lucidatura che riceviamo è il risultato della frizione l'uno con l'altro. In questi casi, la pazienza e l'amore lubrificanti sono essenziali. Non potrò mai sottolineare abbastanza quanto siano importanti la pazienza e l'amore lubrificanti per gli insegnanti di religione. Sono essenziali per trovare la felicità e insegnare con lo spirito. Il presidente Boyd K. Packer ha detto: un uomo che dichiara di sostenere il presidente della Chiesa o le autorità generali, ma di non poter sostenere il suo vescovo, inganna se stesso. L'uomo che non sostiene il vescovo del suo rione o il presidente del suo palo non può sostenere il presidente della Chiesa. Il tempo non ci permette di approfondire, ma c'è un principio in quella dichiarazione che ritengo si applichi a tutti gli insegnanti di religione e al loro rapporto con le persone che sono state incaricate di dirigerli. Se qualcuno di voi nutre dei sentimenti non buoni verso l'amministrazione, verso un dirigente o una procedura in particolare, o perché si sente troppo controllato, troppo trascurato, lo imploro di lasciar perdere. Per il suo bene. La felicità sarà sempre sfuggente per l'uomo che non perdona e che diffonde tra gli altri il suo scontento o che alimenta la contesa. E ora il mio ultimo suggerimento. Solo poche ore prima della sua morte, il Salvatore lavò i piedi degli apostoli e poi disse: se dunque io, che sono il Signore Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Gran parte della beatitudine o della felicità che possiamo provare nella vita giungerà quando perdoniamo noi stessi e focalizziamo i nostri pensieri e il nostro servizio sugli altri. Per gli insegnanti di religione si può trovare grande felicità quando concentriamo i nostri pensieri, desideri e sforzi sul benedire i nostri studenti. Rivolgendosi agli insegnanti di religione, il presidente Kimball una volta disse che la crescita e lo sviluppo dei giovani dovrebbe essere la nostra grande e magnifica ossessione. Se la nostra concentrazione dovesse allontanarsi dai nostri studenti per passare alle nostre necessità, alla nostra comodità, alla nostra realizzazione e al nostro bisogno di riconoscimento, subiremo una significativa perdita del nostro potere di insegnare efficacemente, senza parlare della perdita di gran parte della nostra felicità. Henry Emerson Fosdick, un pastore protestante del secolo scorso, ha scritto: alcuni cristiani portano sulle spalle la loro religione. È uno zaino pieno di convinzioni e pratiche che essi devono portare. A volte diventa pesante ed è ed essi sarebbero disposti a lasciarlo cadere, ma questo significherebbe una rottura con le antiche tradizioni, perciò continuano a portarlo. Ma i veri cristiani non portano la loro religione, è la religione che porta loro. Non è un peso, è come un paio di ali. Li innalza, li aiuta a superare i punti difficili, fa apparire l'universo più favorevole, la vita più piena di propositi, la speranza reale, il sacrificio utile. Li rende liberi dal timore, dall'inutilità, dallo scoraggiamento e dal peccato, il più grande negriero delle anime degli uomini. Riuscite a conoscere un vero cristiano quando lo vedete, grazie al suo buon umore. Spero e prego che per ciascuno di voi il Vangelo rappresenti davvero delle ali e non un peso, che siete circondati dal fuoco e riempiti di gioia, e che la vostra felicità inviti altri a cercare e a seguire la fonte della vostra felicità, che è il Signore Gesù Cristo. Rendo testimonianza che Egli è la persona più felice che abbia mai camminato su questa terra e ci invita a seguirlo nel vivere in maniera felice. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.